riflettiamo, devo dire che il Signore ci rivolge la sua parola toccandoci in quella dimensione quotidiana nella quale ci impegniamo, perché sia la prima lettura che abbiamo ascoltato dalla lettera dell'Apostolo ai primi cristiani di Efeso, sia questo Vangelo di Luca, ci parlano di come può avvenire nella multiformità delle espressioni l'evangelizzazione. Voi siete cellule di evangelizzazione e il Signore ci viene incontro oggi qui in questo santuario dandoci un esempio tra i tanti, ma un esempio di evangelizzazione. E l'esempio che ci viene dato oggi è quello di compiere l'evangelizzazione attraverso un incontro personale. Sapete quante volte Papa Francesco ci invita a una cultura dell'incontro. Ma qui noi troviamo il fondamento stesso dell'incontro. Abbiamo ascoltato nel Vangelo l'incontro tra due donne, l'incontro di Maria con Elisabetta. La prima dimensione che emerge è che sono due donne avvolte nel mistero. Maria corre da Elisabetta, Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta. Luca sembra che abbia il desiderio di mostrarci come Maria voglia a tutti i costi cercare di capire se quanto l'angelo le ha rivelato è veramente tale, è vero. Corre a vedere se in Elisabetta si sta compiendo quella promessa di cui l'angelo le ha parlato. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, attende un figlio. Maria è avvolta nel mistero di Dio. È avvolta in quel mistero per cui neppure lei comprende fino in fondo quello che le sta accadendo. Anche lei sente l'esigenza di domandare, ma come può avvenire questo? Ecco, lo Spirito scenderà su di te. Ti coprirà con la sua ombra, diventerai casa dello Spirito, diventerai la madre di Dio. Quale grande mistero avvolgeva questa ragazza senza sapere nulla di quello che sarebbe stato il suo futuro. E nonostante questo lascia la certezza della propria casa e si mette in viaggio. Va a vedere, va a toccare con mano. Ma anche Elisabetta è avvolta nel mistero. La maternità di Elisabetta ci viene a essere presentata in una maniera del tutto particolare. Zaccaria ed Elisabetta, avanti nell'età, impossibilitate ormai ad avere un figlio, ma Zaccaria, secondo il costume, entra nel Santa Santorum, entra per offrire il sacrificio e Zaccaria ha la visione. Ma Zaccaria non crede. Diventerai muto. Perché, fratelli miei, quando non si crede, non si ha nulla da dire. Si diventa muti. Non si hanno più parole da partecipare. È la fede che ci anima. È la fede che ci apre la bocca. Quante volte in questi giorni del mistero pasquale che celebriamo ci viene detto che gli apostoli non riuscivano a stare in silenzio, a stare zitti. Gli viene comandato, non annunciate più, non parlate più di questo Gesù. Noi non possiamo tacere, noi non possiamo tacere. È meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ed ecco, là dove c'è questa mancanza di fede, Zaccaria E anche Maria, anche Elisabetta, anche lei non comprende. Tutte e due queste donne si incontrano, ma sono avvolte nel mistero. Devono cercare di scoprire che cosa Dio vuole da ciascuna di loro. Perché Dio è intervenuto. Dio sta realizzando la salvezza attraverso di loro. Il piano della salvezza di Dio si sta realizzando attraverso la loro obbedienza, attraverso la loro partecipazione. Ma vedete, questo incontro dà luce al mistero di queste due donne. E questo incontro dà luce all'incontro stesso, se noi lo poniamo alla luce di un altro incontro. Un incontro prioritario, un incontro dove Dio si fa presente a Maria. Dio entra nella sua vita, Dio visita Maria. Pensate, l'Evangelista Luca, quando dice che l'Arcangelo Gabriele entrò da Maria, ed il verbo greco originale non è che dice entrò, di per sé noi dovremmo tradurre bussò alla porta. È quello che dobbiamo fare noi, no? Quando noi andiamo ad annunciare, non è che entriamo dalle persone, noi bussiamo alla porta. Perché deve esserci l'atto con il quale la porta ci viene aperta. Guai se quella porta rimanesse chiusa, ma quella porta non può essere aperta con violenza. Il metodo non è quello, il metodo è quello del rispetto, il metodo è quello dell'attesa, ci deve essere detto avanti. Maria accoglie l'angelo, l'angelo rispetta il desiderio di Maria, l'angelo cerca di capire, l'angelo risponde. Ma Maria viene rispettata in tutto. Nella sua umanità, nonostante sia fin dalla sua nascita piena della vita di Dio, piena della grazia. E allora ecco che riusciamo a comprendere anche come questa pienezza su Maria dello Spirito che prende possesso di lei, noi comprendiamo come Dio agisce. Noi comprendiamo come Dio entra nella vita delle persone, anche nella vita di ciascuno di noi, fratelli miei, anche nella vita di ciascuno di noi. Dio entra rispettandoci, Dio entra attendendo, perché Dio è paziente, Dio sa attendere il momento propizio, ma la sua presenza non viene mai meno. Ed ecco allora, proprio perché Dio si incontra con Maria, Maria diventa anche lei partecipe di un incontro. Ha necessità di incontrare le altre persone. L'evangelizzazione avviene così. Una volta che ho incontrato Dio, una volta che ho incontrato il volto di Cristo, una volta che la sua parola ha raggiunto la mia mente e il mio cuore, perché insieme possono vedere sempre più in profondità, allora divento partecipe di un annuncio. Non posso rimanere neutrale quando ho incontrato Dio, non posso rimanere come prima, lo rendo partecipe, divento annunciatore, divento evangelizzatore. E qui però scopriamo allora un'ulteriore forma dell'evangelizzazione. È un incontro dove però viene sempre resa più manifesta l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito che spinge Maria verso Elisabetta, ed è lo Spirito che fa sussultare quel bambino nel grembo di Elisabetta, ed è questo Spirito che provoca Elisabetta ad andare incontro alla sua parente, E a cuore la domanda, ma che devo, a che devo che la madre del mio Signore venga a me? È lo Spirito che fa aprire gli occhi a Elisabetta e le fa riconoscere chi c'è realmente in lei. Lei sta portando Dio, lei è diventata Theotokos, è diventata la casa di Dio. Ebbene, questa azione dello Spirito si manifesta immediatamente nella gioia. Quando lo Spirito muove, rende gioiosi. È la gioia del Vangelo che viene portato, perché è bella notizia, e questa bella notizia suscita gioia, non può essere altrimenti. Ma in questa gioia le due donne comprendono maggiormente il mistero della loro esistenza. Maria capisce che le parole rivolte dall'angelo sono vere. Lei è veramente casa di Dio. Lei porta nel suo seno il figlio di Dio. Elisabetta capisce pienamente che la promessa adesso si è compiuta. Quel figlio sarà l'annunciatore del Messia. La promessa si realizza. La promessa non si realizza quando nasce il Battista. La promessa si realizza quando davanti alla nascita del Battista c'è la presenza di Dio. Dio attesta che quella nascita è realmente straordinaria, che quella nascita è un piano di salvezza. L'azione dello Spirito, e lo abbiamo sentito più volte, è la salvezza. Ciò che ci è stato dato è la salvezza. E la salvezza, come ci viene presentata dall'Apostolo nella lettera agli Efesini, prende il nome di misericordia. Dio ci salva agendo con la sua misericordia in ciascuno di noi. E la misericordia, come ci viene presentata oggi, sapete, abbiamo riflettuto tanto durante il Giubileo sulla misericordia. Abbiamo sempre detto, la misericordia non la si può definire, la misericordia la si coglie con tanti aspetti, in tante diverse situazioni. Oggi, pensate, ci viene la misericordia presentata come gratuità. La misericordia di Dio è la gratuità del suo amore, la gratuità del venirci incontro, senza che noi ce l'aspettassimo, senza che noi lo possiamo pretendere. Quando Lui vuole, quando Lui decide, rispettando il suo tempo, noi comprendiamo realmente chi siamo e a che cosa siamo inviati. La misericordia, che è il nucleo del Vangelo, è ciò che noi dobbiamo comunicare agli altri, ci viene dato attraverso l'espressione della gratuità. Per grazia siete stati salvati. Per grazia siete stati resuscitati. Per grazia sarete fatti sedere nei cieli. Per grazia, sempre per grazia. Quante volte lo abbiamo sentito dall'Apostolo Paolo. E questa grazia, oltre ad esprimere la bontà, deve esprimere che tutto è dono di Dio. Non viene dalle nostre opere, perché nessuno possa vantarsene. Ecco qui il richiamo. Guai se l'annunciatore del Vangelo, guai se l'evangelizzatore dovesse vantarsi del proprio lavoro e dovesse fare forza su quello che lui sta compiendo, sulla fatica che compie. Guai se fosse così. Non saremmo evangelizzatori secondo il Vangelo. Saremmo un'altra cosa. Forse se fossimo così avremmo bisogno del salario alla fine della giornata. Ma colui che annuncia il Vangelo lo fa in altro modo. E il Signore ci vuole indicare ancora una volta che nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre imperfezioni, nonostante la nostra povertà, è Lui che annuncia attraverso di noi, è Lui che parla, è Lui che agisce, è Lui che opera. Se avete ancora un attimo di pazienza, c'è un personaggio nella Sacra Scrittura che mi viene in mente perché è molto utile in questa circostanza. Avete mai sentito parlare di Gedeone? Gedeone è un personaggio interessante, perché Gedeone viene chiamato quando ancora non ci sono i re, il periodo ancora dei giudici in Israele, il popolo è diviso, si sta ancora cercando di formare questo popolo. Bene, Gedeone, c'erano i Madianiti, il popolo di Madian che occupava Israele, quindi stavano vivendo in un momento di schiavitù. Bene, Gedeone sta lavorando di nascosto, ci dice il testo che era, stava cercando di fare la farina dietro la staccionata, perché per non essere visto, che le vive la rubavano, e arriva l'angelo del Signore, lui non sa che è l'angelo del Signore, e l'angelo gli dice: Gedeone, tu sei stato scelto dal Signore. E Gedeone dice: come, io? Ma io sono povero, la mia famiglia è povera, e poi io sono l'ultimo dei figli, sono il più piccolo dei figli. Gedeone, il Signore ha scelto te per liberare il suo popolo. E Gedeone gli crede. E già qui dobbiamo vedere noi, no? Quando il Signore viene, dice: ma a me? Hai scelto me? Ho scelto te, ma io sono veramente l'ultimo dei figli, io sono veramente il più povero. Io sono forse, io sono addirittura balbuziente, Mosè, io sono balbuziente. Io non so, vai, mando te. Non trovare scuse. Ma cosa gli dico? Ma tu non ti preoccupare, tu vai, bussa alla porta, vai. Bene, Gedeone va. A un certo punto c'è la battaglia. Madia ha un esercito enorme. Gedeone, pensate, riesce a mettere insieme 32.000 uomini. 32.000 uomini per combattere i Madianiti. E Dio gli dice: sono troppi. Ma io mi immagino il povero Gedeone. Ma come la mia? Ma hai visto davanti a me cosa c'è? Hai visto che cosa c'è davanti a noi? 32.000 mi dice che sono troppi. Sono troppi. Di a tutti questi uomini, secondo la legge del Deuteronomio, chi ha paura e vuole tornare a casa, torni a casa, non sarà punito. E Gedeone obbedisce. Se ne vanno via 22.000, ne restano 12.000. E il Signore dice: Gedeone, sono troppi. E allora dice: facciamo così, c'è il fiume, falli andare al fiume. Quelli che lambiranno con la lingua l'acqua del fiume, quelli puoi prenderli con te. E mi sono sempre detto: ma cosa vorrà dire quelli che lambiranno? Poi ho capito. Certo, gli esegeti diranno che io sono comato, però secondo me io ho ragione. Ha scelto a quelli che, andando dentro il fiume, i più piccolini, l'acqua gli arrivava subito qui. I più piccoli, tutti gli altri che invece potevano stare fuori dal fiume, quindi i più forti, i più potenti, mandali a casa. I 300 più deboli. E Gedeone sconfigge i Madianiti. Ma c'è anche là la motivazione che abbiamo visto qui. Perché nessuno possa vantarsi che sono gli uomini ad avere vinto i Madianiti. Amici miei, quanti Madianiti nel mondo di oggi? si può usare l'arroganza della legge per non tentare in tutti i modi di salvare un bambino. Lo sappiamo, morirà, ma almeno provaci, fai di tutto. No, quanti madianiti anche oggi. Ma è il Signore, non siamo noi. La misericordia è gratuità, la misericordia è dono, la misericordia non può se non condurci a toccare con mano, che è sempre e soltanto Dio che agisce. Ecco perché non devi avere timore, non avere paura. Vai, incontra, mettiti in cammino, bussa alla porta, gioisci, è il momento della tua salvezza. È il momento in cui comprenderai fino in fondo il mistero che ti avvolge ed è il mistero mediante il quale Dio ti salva. Restiamo qualche istante in silenzio. Il Signore continua ancora a provocare la nostra mente a riflettere e il nostro cuore si apre alla preghiera. Perché per intercessione della Vergine, Madre della Misericordia, diventiamo strumenti del suo amore misericordioso. E così sia.